Possiamo aprire le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi. Continuiamo col nostro studio di questo libro, Prima Tessalonicesi. Ancora nel capitolo 1 prenderemo i seguenti versetti, e mentre lo state trovando vi racconto quello che mi è successo neanche tanto tempo fa e che mi è successo per la prima volta nella mia vita. Non mi era mai successo, è l'unica volta che mi è successo che qualcuno, uno sconosciuto, mi ha riconosciuto per strada. Non mi era mai capitato. Camminavo per Zibido e qualcuno mi ha detto: "Ah, io ti conosco", come sapete, per diverse ragioni anche tragiche di recente siamo stati sul telegiornale qualche volta. Non mi preoccupate, non mi monto la testa. E mi disse questa persona: "Mi sa che ti ho visto sul telegiornale". Piccola esperienza di essere riconosciuto da uno sconosciuto. Mi ha fatto pensare a come deve essere una persona conosciuta, famosa. Immagina, ci sono delle persone che non si possono muovere senza una troupe di giornalisti che li segue, e tutti li conoscono, sconosciuti li conoscono. Fama, celebrità, essere conosciuti. Esiste un culto alla fama e un fascino intorno alla fama ai nostri giorni davvero grande. Forse sarebbe una tematica interessante da trattare con i giovani. Giovani, ci avete mai pensato su un po' più profondamente perché si brama così tanto la fama? Perché? Perché c'è un trattamento speciale a chi è conosciuto. Sarebbe un tema interessante da parlare con i giovani, forse. Forse avete sentito la famosa frase di Andy Warhol, famoso pittore, che disse: "Nel futuro ogni persona godrà di 15 minuti di fama". Lo disse negli anni 60. Immaginiamo oggi, con l'arrivo dei social e tutto quanto, cosa avrebbe detto. Bisogna rivalutare poi la fama ai nostri giorni. Cos'è la fama in un mondo in cui un post che metti su Facebook o su Instagram ha 20 pollici in su? O come pensare alla fama in un mondo in cui una persona, parlando ad un telefono, dice: "Ciao ragazzi, grazie per esserci", con zero visualizzazioni? Tutto diverso nel nostro mondo. Ma oggi voglio parlare di una fama che il Signore non disprezza, anzi una fama alla quale dovremmo aspirare come individui e come Chiesa. Leggiamo adesso i nostri versetti, Prima Tessalonicesi, capitolo 1, del 8 al 10. Ho intitolato il messaggio di oggi: "Quindi vuoi diventare famoso?". Quindi vuoi diventare famoso. Abbiamo anche una slide che possiamo proiettare. Ci siamo. E vogliamo imparare dalla Chiesa di Tessalonicesi la fama alla quale dovremmo aspirare. Prima Tessalonicesi 1, dell'8 al 10. "Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dell'ira imminente". Quindi vuoi diventare famoso? C'è una fama che il Signore non disprezza e anzi ci invita a ricercare. Chiesa Veritas, caro fratello, cara sorella, proponiamoci di essere famosi della fama che Dio approva. Prima di tutto consideriamo la ragione. Possiamo andare avanti con la presentazione, forse così sarà un po' più facile da seguire. Prossima slide. La ragione della loro fama. Leggiamo nel versetto 8 che erano famosi per aver fatto risuonare la parola del Signore. Da voi la parola del Signore ha echeggiato. Se ci ricordiamo, dalla settimana scorsa Paolo ha appena parlato del fatto che erano diventati degli esempi, versetto 7, siete un esempio, diceva, per le chiese dell'Acaia, della Macedonia. Erano visti come una chiesa modello. Adesso che siamo sotto Natale abbiamo questi stampi per i biscotti, non so se questa illustrazione rende il mio messaggio natalizio, però siamo in periodo di Natale. Questi stampi per biscotti, e ogni biscotto è fatto secondo lo stampo che gli rende tutti uguali. E la chiesa dei Tessalonicesi era uno stampino per chiese, secondo il quale avresti voluto che ogni chiesa fosse fatto. Corinto, un altro caso, nell'altro senso, non era uno stampino da voler usare. Ma la ragione per cui erano modelici, lo stampo per chiesa che vorresti usare, è perché dice che da loro aveva risuonato la parola del Signore. La parola è echeggiare. Mi è venuta in mente questa illustrazione pensando a questo echeggiare della parola. C'era un autore chiamato Karl Barth, lui era un teologo del secolo scorso, e lui, parlando di Martin Lutero, disse il seguente: disse che Lutero e la sua riforma erano simili ad un uomo che sale sulla scala di un campanile di notte, potete immaginarlo nella vostra mente, e ad un tratto, mentre sale sulle scale, inciampa e per mantenere l'equilibrio prende in mano la prima cosa che trova, e ciò che trova è una corda. Ma quello che non sai è che quella corda è la corda che fa risuonare la campana, e questa campana, questo suono spezza il silenzio tutto intorno. Mi piace questa illustrazione di Lutero, ma anche della chiesa di Tessalonicesi, perché dà l'idea di echeggiare il suono, spandere un suono, il suono in questo caso del Vangelo. E due, perché la fama che si è attirato Lutero, la fama che si sono attirati i Tessalonicesi, non era una fama ricercata, era qualcosa che era, diciamo, un risultato collaterale. E sicuramente né i Tessalonicesi né noi cerchiamo la fama, ma era conseguenza della loro attività nell'evangelizzazione, nel far risuonare la parola. Che bel motivo per essere famosi, non è vero? Questa è una chiesa orientata verso le persone di fuori, lo sguardo è per fuori dalle mura, ed è la prima ragione che Paolo menziona qui. Ci saranno altri, ma questa, in questa loro fama, è la prima che menziona. Come ho detto, è una cosa collaterale, non è qualcosa che una chiesa ricerca, però è inevitabile. Quanto più una chiesa è orientata verso il di fuori, più inevitabile è che saranno conosciuti. Se una chiesa rimane all'interno delle proprie mura, il risultato sarà che, come una talpa che si nasconde sottoterra, sarà invisibile a tutti. Se invece si diventa una chiesa e un tipo di persone che sono principalmente attivi nel spandere della parola, è inevitabile che insieme alla corsa della parola ci sarà la corsa della loro attività orientata verso il di fuori. Sarebbe un segnalino d'allarme, no? Se nessuno sapesse che noi ci siamo, se nessuno sapesse che a Rozzano c'è una chiesa Veritas. È un bene collaterale la fama, ma è qualcosa che rende nota questa chiesa di Tessalonicesi. Seguente, vediamo l'estensione della loro fama, l'estensione. Dice: da voi la parola del Signore è echeggiato, Macedonia, Acaia, Grecia moderna, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo. L'estensione della loro fama, Paolo li elogia, perché la loro fama non era arrivata solo a persone vicini, ma in questo caso la fama che avete, della fede che avete in Dio, si è sparsa in ogni luogo. Prima parla della parola che si è echeggiata da loro, e adesso enfatizza la loro fede in Dio. Il modo in cui i Tessalonicesi si fidavano di Dio anche in circostanze avverse, si è sparsa in ogni luogo. La fama della fede che avete in Dio. Che cosa straordinaria questa fede in Dio. È una cosa straordinaria, un gruppo di persone, individui che esercitano la fede, è una fede audace, coraggiosa. Non può che espandersi. In un mondo come il nostro, cinico, pessimista, abituata, infatuata dai cattivi notizi, dalle cattive notizie, un gruppo di persone che ha fede in Dio è una cosa straordinaria. E sapete, quando ho pensato a una fede coraggiosa che si fa notare, ho pensato alla fede che voi avete mostrato nel 2024 nel raccogliere fondi, nel comprare una sala, nel traslocare per entrare in una sala. Incredibile. L'abbiamo sempre presentato, parlato come un'azione di fede. Questo progetto che ci siamo messi davanti è un esercizio di fede, certo, ha anche un proposito materiale, nel senso che avevamo bisogno di più posto per poter raccoglierci e per benedire più persone, ma è la fede che è stata una cosa incredibile. E sapete, qualcuno poteva dire: ma questi sono matti, pochi, senza tante risorse, dove pensano di andare con questo loro progetto? Sono matti. Forse qualcuno di voi l'ha pensato, io qualche volta sono arrivato vicino, ma siamo matti. Signore, cosa stiamo facendo? Ma abbiamo esercitato fede, credendo in un grande Dio. E sapete, a me hanno chiamato da diversi posti dall'Italia, chiedendomi come avete fatto. Si è sparsa la notizia della vostra fede in Dio per fare quello che sembrava irraggiungibile. Se abbiamo fede in Dio non c'è obiettivo che non si possa raggiungere. Se c'è la fede in Dio non c'è bisogno di nessun altro elemento. La fede in Dio ci porterà laddove dobbiamo arrivare. Forse potrebbe sembrare strano che Paolo si vanta del modo in cui la loro fede è arrivata in ogni luogo, però non ci deve stupire, perché alla fine sta parlando della loro fede in Dio. Nel messaggio della loro fede che arrivava dappertutto, l'enfasi era il Dio sulla quale era posta la loro fede, e ovviamente questo portava grande gloria a Lui. Loro erano degni d'elogio a ragione della loro fede nel grande Dio che servivano. Ogni luogo significa i confini della terra, ma significa anche ogni angolo, ogni fessura. L'affidabilità di Dio arrivò dovunque. La fama della loro fede in Dio. Vi ho dato un'illustrazione di un grande passo di fede che avete fatto nel 2024, ma ho pensato che a volte l'esercizio più grande di fede consiste nell'alzarsi dal letto al mattino un altro giorno col pensiero: ci proverò un altro giorno, ci provo ancora. Certo, ci ispirano quelle grandi gesta di fede, ma a volte la gesta più grande di fede è alzarsi dal letto e dire: pazienza, ci proverò ancora un altro giorno. Per chi non lo capisce è una cosa scontatissima, ma per chi vive quello che tu stai vivendo è la cosa più meravigliosa. Mi viene in mente il gesto della donna che diede 2 mine e diventò il gesto di fede che fece impressione a Gesù fuori dal Tempio. E la grande fede che hai in Dio lo dimostra forse anche in questo modo. Rimango un cristiano ancora per un giorno. Rimango al mio posto ancora per un giorno. Non penso alla settimana, penso a oggi. Rimango sposato ancora per un giorno. Non scappo via ancora per un giorno. Rimango ancora da solo, da sola, un giorno ancora. Ed è incredibile quando persone caratterizzate da questa fede in Dio riempiono ogni angolo e ogni fessura della nostra città e dei nostri quartieri. La fama della loro grande fede in Dio. In seguito poi abbiamo il risultato della loro fama. Paolo dice: non abbiamo bisogno di parlare. L'idea qui è che Paolo nei suoi viaggi entrava in qualche chiesa e prima che potesse parlare dei Tessalonicesi i presenti sapevano già tutto. Ripeto, i Tessalonicesi non è che cercavano questa fama, semplicemente vivevano la vita cristiana potentemente spinti da Dio, come abbiamo visto nelle settimane scorse, e il risultato poi era questo: non abbiamo bisogno di parlarne, la loro reputazione li precedeva. E cosa significa in pratica? Significa che era una chiesa forte, aveva un carattere forte, erano radicati fermamente nella verità, e quando venivano le prove, il soffio delle prove, come degli alberi ben piantati, rimanevano in piedi. E questo era girato per il mondo intorno. Non era una chiesa debole, non era una chiesa titubante, non era una chiesa incostante, erano forti per la grazia di Dio. Non conosciamo i nomi di questi fratelli e sorelle, ci interesserebbe sapere più di loro, forse individualmente. Qualche nome ce l'abbiamo: Giasone, Aristarco. Ma quello che possiamo essere sicuri è che erano il tipo di persona e di chiesa con un carattere tale che dovunque Paolo andava erano conosciuti come una chiesa forte. Forse avete sentito del pastore Martin Lloyd-Jones. Lui era pastore a Londra, nella Westminster Chapel, e ha avuto un grande impatto alla fine del secolo scorso. E in quei giorni un giovane si traslocò da Londra ad un paese nella provincia, aveva frequentato la Westminster Chapel per vari anni, questa chiesa della quale Lloyd-Jones era il pastore. E quando ha cominciato a frequentare questa nuova chiesa, subito gli anziani hanno visto la sua comprensione delle scritture, capacità di mettere in parole le dottrine, la sua vita integra, e il pastore ad un certo tratto gli ha chiesto: per caso hai fatto parte della Westminster Chapel? L'uomo sorrise. Il pastore poi disse: le persone che arrivano alla Westminster Chapel sembrano di portare con loro un qualcosa di unico e particolare. Una serietà per le cose di Dio, una profonda comprensione delle scritture ed un cuore per il Vangelo. Che bella testimonianza, non è vero? Dove era finito questo ragazzo? Potevano tracciare l'origine della sua storia di fede. Non sarebbe meraviglioso che chiunque fosse passato per il ministero di Chiesa Veritas si potesse dire lo stesso? Guarda che forza ha la fede di quella persona. Secondo me ha frequentato Veritas per una parte della sua vita. Quanto ama i perduti. Secondo me gliel'hanno inculcato insieme lì nella chiesa a Rozzano. In seguito consideriamo il contenuto della loro fama. L'ho messa giù così. Il contenuto non è forse l'espressione, andiamo avanti, migliore, però ciò di cui si parlava quando si parlava riguardo loro, la voce di strada, questo lo vediamo nei seguenti versetti. Pensando a questo arrivo di Paolo e queste chiese che sapevano già tutto di loro, essi stessi raccontano, e poi va a dire esattamente quello che si diceva, il contenuto di quello che era la loro testimonianza. E sono quattro modi in cui possiamo vedere il contenuto proprio della loro fama. Prima di tutto vediamo il ricevimento degli apostoli, il modo in cui gli apostoli erano stati ricevuti, quale sia stata la nostra venuta fra voi. Questa è la prima cosa che Paolo dice riguardo le voci che giravano su di loro, il modo in cui gli apostoli erano arrivati in mezzo a loro e per implicito qual era stata la loro recezione degli apostoli e il loro messaggio. Abbiamo visto la settimana scorsa il l'insieme di cose straordinarie che sono avvenute quando sono arrivati questi apostoli, però i Tessalonicesi avevano ricevuto quello che era stato detto. E il loro modo di ricevere gli apostoli lo condensa prima a Tessalonicesi 2:13, quando lì leggiamo: quando ricevesti da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Questo è quello che descrive il modo in cui avevano ricevuto, non come parola di uomini soltanto, ma come parola di Dio. Questo è quello che Paolo dice: l'atteggiamento verso la parola e il Vangelo che rende famosa una chiesa davanti a Dio. Riceve la parola. E forse qui possiamo porci la domanda se questo descrive te e me questa mattina. Descrive Chiesa Veritas. Dappertutto parlano di come abbiamo, come hai ricevuto e continui a ricevere la parola. Ricevere la parola, che significa? Significa riceverla e metterla dentro, interiorizzarlo, che non può rimanere solo nero su bianco, ma entra dentro di noi. Preghiamo: Signore, aiutami non solo ad ascoltarla, ma poi metterla dentro di me, poi viverla. Qua sarebbe interessante riuscire a darci qualche consiglio pratico su come si fa, come possiamo riceverlo, non soltanto ascoltarlo, metterlo dentro di noi. Sicuramente non possiamo dire tutto quello che vorremmo, ma inizia con un atteggiamento di apertura e umiltà, sicuramente. Aprire il cuore e umilmente mettersi sotto la parola. Mi chiedo quante persone, quando sono davanti alla parola, sia predicata sia letta nel intimo, hanno l'atteggiamento: belle parole ma non così importanti, o belle parole ma non intendo farle. Forse siamo come persone che per errore ha fatto entrare in casa quel venditore di aspirapolveri, e certo siamo lì, abbiamo fatto l'errore di farlo entrare. Stiamo ascoltando la presentazione che ci fa, ma all'interno stiamo pensando: ma non capisce che non ho intenzione di agire su quello che mi sta dicendo? Ma non capisce che non vedo l'ora che se ne vada da casa mia e che solo per gentilezza lo sto dando entrata in casa? Cari fratelli, care sorelle, cerchiamo di essere di persone che ricevono la parola come l'hanno fatto i Tessalonicesi. Di cos'altro si parlava? Possiamo vederlo? La loro conversione. Dice: raccontano come vi siete convertiti dagli idoli. Questo è quello di cui parla Paolo, questa parola conversione. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio. La conversione dei Tessalonicesi era stato un giro di 180 gradi, dall'inseguire e vivere per gli idoli, confidando negli idoli, avevano fatto un giro di 180 gradi verso Dio. E spiccavano, altri non avevano fatto il taglio netto che i Tessalonicesi avevano fatto con i loro idoli. E dovunque andava Paolo, gli dicevano: è incredibile il modo in cui quella chiesa ha fatto un taglio netto con gli idoli. Città di Tessalonicesi era pieno di idoli, idoli di legno, di mattone. Ma non dobbiamo essere confusi, come se non ci fosse nessun collegamento con la nostra società moderna, dove forse non abbiamo tutti questi idoli di legno e mattone. Per quanto la forma degli idoli sia cambiata, la tendenza di ogni persona all'idolatria non è cambiata. Un idolo che cos'è? Sostanza, ciò di cui ho bisogno per sentirmi ok, ciò di cui ho bisogno per sentirmi bene con me stesso, qualcosa senza il quale non penso di poter vivere. Un autore dice: nel mio armadietto custodisce una vasta collezione di idoli. E se non sto attento alla situazione, mi ritrovo regolarmente a nutrirli e a prendermi cura di loro. Eccone alcuni dei miei: il bisogno di essere compreso, capito, il bisogno di aver ragione, il bisogno di essere apprezzato dagli altri, il bisogno di impressionare. Poi dice: ho identificato per la prima volta questi idoli circa 15 anni fa e da allora combatto contro il loro potere e la loro influenza nella mia vita tutti i giorni. Non scompaiono mai del tutto, ma ho imparato a ridurre l'impatto applicando il Vangelo alla mia vita. Cosa dice il Vangelo? Che mi libera dagli idoli. Mi dice: sei già ok, sei già a posto, a ragione del sacrificio di Gesù che ti ha reso ok. Il modo in cui i Tessalonicesi avevano creduto il Vangelo e abbandonato i loro idoli era il tema di conversazione dappertutto. Ho messo qui un elenco di idoli che forse possono rendere l'idea. Io mi ritrovo in tutti e 10, sinceramente. Guardiamoli velocemente insieme. L'idolo del successo è ambizione. La mia identità è collegata a ciò che riesco a realizzare. Idolo. L'idolo di una relazione romantica. Metto il mio partner, la mia idea dell'amore su un piedistallo e lego la mia realizzazione personale ad una persona. Pensate a questo secondo punto: quanto può incidere e rovinare un matrimonio l'idolo della relazione romantica. Il mio partner, la mia idea dell'amore è la cosa alla quale lego il mio cuore. Se non ho quello, non posso vivere. L'idolo del denaro, del materialismo, la sicurezza economica detta le mie priorità e detta se mi sento o meno una persona di successo. Denaro, materialismo, un altro idolo. L'idolo della famiglia e i figli, quando derivo il mio senso di proposito e valore solo in base al mio ruolo in famiglia e come sta andando. È un'idolatria. L'idolo del potere e l'influenza, il mio desiderio di controllo, autorità e rispetto si innalza al di sopra di Dio ed è, sono quelle cose che determinano le mie decisioni. Il bisogno di approvazione, validazione, bisogno è un'altra parola per l'idolo di, e quando trovo questo trovo di aver bisogno di piacere a tutto il mondo e di essere capito e ricevere sempre delle affermazioni, pacche sulle spalle. È un idolo. Mi dovrebbe bastare Dio. Dio mi dice che sono piaciuto da Lui. L'idolo del comfort, della sicurezza. Evito rischi a tutti i costi perché il mio bisogno più grande è quello di sentirmi sicuro e avere tutto sotto controllo. E questo supera la mia fiducia in Dio. Il bisogno di un'apparenza fisica che sia accettabile e la salute, o l'idolo dell'apparenza fisica, molto presente nella nostra società. Ricevo il mio senso di essere adeguato da queste cose. Sono adeguato, sono accettabile se il mio fisico è secondo quello che dovrebbe essere. La religione, la moralità, questo può diventare un idolo. Proprio quello che penseremo è il modo di combattere l'idolatria, può diventare esso stesso l'idolo, perché la religione, le formule religiose sono quello che uso per sentirmi a posto con me stesso. E poi l'idolo della ideologia e della politica. La politica può essere una cosa buona e utile, ma se diventa la cosa suprema, se vincere o perdere in quest'area diventa tutto per me, è un idolo. E la vita cristiana, cari fratelli e sorelle, è una lotta costante contro i nostri idoli. Tim Keller dice: è una battaglia quotidiana, una guerra quotidiana per il tuo cuore. Amare le cose giuste, adorare le cose giuste. Questa battaglia non è qualcosa che possiamo combattere una volta e poi dimenticare, ma qualcosa in cui dobbiamo impegnarci ogni giorno. Io so di doverlo fare. So che quanto più vado avanti, più passo per delle circostanze che mettono pressione sulla mia vita, escono nuove idolatrie che non immaginavo neanche che ci fossero. Ma è tutto il processo nel quale Dio ci porta per rivelarle e poi aiutarci a combatterle. I Tessalonicesi sono un grandissimo esempio di questo distacco iniziale che viene chiamato conversione, anche dell'impegno quotidiano a servire Dio. Questa è la seconda parte del versetto, ma non dimentichiamo che prima parla della loro conversione. Hanno fatto un giro radicale di 180 gradi per quanto riguarda i loro idoli. E la domanda che dobbiamo porci noi è se noi abbiamo fatto questo giro radicale per quanto riguarda i nostri idoli. Abbiamo visto l'inutilità di vivere per quelle cose e ci siamo voltati per la prima volta, che poi continua per tutta la vita, ma inizia con quella prima volta di dire no agli idoli e sì a Dio. Dobbiamo porci la domanda se abbiamo fatto questo giro radicale. E la risposta che ti puoi dare, se l'hai fatto o meno, è la risposta a questa domanda. Mi volterò in fiducia, adorazione e consacrazione a Dio solo se non perdo X. Questa è la tua risposta. Mi darò a Dio quella torta. Ieri i ragazzi hanno mangiato la pizza. Quella pizza, dice Dio, ma c'è quella piccola fetta che mi tengo per me. Questa è la sfida che ci mette davanti questa chiesa di Tessalonicesi. Erano conosciuti per questo ricevere la parola, per questa conversione dagli idoli a Dio e poi per il loro servizio. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente, è vero. La loro conversione iniziale dagli idoli contemporanei era qualcosa di straordinario, ma non era l'unica cosa di cui si parlava. Si parlava del loro continuo rinnegare gli idoli contemporanei per servire il Dio vivente. Avevano scelto la loro strada, servire Dio. E questo modo di parlare implica che ci sono solo due strade: servire Dio o servire l'idolo. Organizzare la vita intorno all'idolo, organizzare la vita in modo di servire l'idolo o Dio. Solo due strade. E poi dice che l'idolo intorno al quale organizziamo le nostre vite non è solo morto, ma porta a morte, perché il Dio vivente è il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Sono due strade: servizio a Dio che porta alla vita, servire gli idoli che porta alla morte. Sarebbe meraviglioso, non è vero? Se di Chiesa Veritas ciò che si diceva in giro e hanno voltato le spalle a tutto ciò che le persone di oggi inseguono e non si guardano indietro. Hanno tagliato i ponti con le cose che i milanesi inseguono con tanta passione e guarda come servono Dio nei loro ministeri, nelle loro relazioni, nel loro quotidiano, nei loro culti. Erano famosi per questo loro servizio e per ultimo per la loro speranza, la loro speranza. Aspettavano dal cielo Gesù, figlio che aveva risuscitato Dio dai morti, che libera dell'ira imminente. Questa è l'altra parola che girava su di loro: aspettavano il ritorno di Gesù. Se ci ricordiamo, in versetto 3 abbiamo già considerato il fatto che la motivazione della loro costanza era la speranza. Dice, ricordiamo continuamente, la costanza della vostra speranza, la costanza prodotta dalla vostra speranza. E non è vero che non c'è speranza più grande che la speranza del ritorno di Gesù. Fratelli e sorelle, bramiamo il suo ritorno, non è vero? Non vediamo l'ora che lui venga. E loro credevano nel suo ritorno. Paolo aveva insegnato, a Tessalonicesi avevano creduto nel ritorno di Gesù. Avevano alcune idee sbagliate, il resto del libro, soprattutto seconda Tessalonicesi, dovrà fare alcune correzioni, però avevano chiaro che Gesù sarebbe ritornato. E questo li aveva riempiti di speranza, vivevano in un atteggiamento di attesa continua, facendoli vivere pieni di speranza, perché Gesù sarebbe ritornato, avrebbe aggiustato tutto quello che l'uomo ha rovinato. Dice tre cose: sarebbe tornato dal cielo, non in qualche altro modo, tornerebbe perché era vivo, era stato risuscitato, Gesù non è morto, meravigliosa speranza. E poi dice che il suo ritorno significa essere liberati dall'ira imminente. Grande insegnamento di speranza, fratelli e sorelle. Gesù torna dal cielo, Gesù è vivo in mezzo a noi e non siamo destinati a ricevere ira. Questo è quello che Paolo dice su di loro, quello che si conosceva di loro. Non siamo più oggetti dell'ira di Dio, non è meraviglioso? Qualcuno pensa che questa frase si riferisca a un periodo specifico, sono diverse visioni sulla fine dei tempi, alcuni pensano che questa liberazione di quale Paolo parla sia dal periodo della tribolazione, non andremo adesso a srotolare tutto quello che è implicito, altri pensano che l'ira di Dio significa qui in senso generale giudizio di Dio. Alla fine Gesù ci libererà dell'ira come ci ha già liberato, ci sta liberando nel presente. Prima Tessalonicesi 5:9 dice: Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Avevano speranza. Sapete, se voi credete, se io riuscissi a credere veramente che non c'è più ira destinata a Keith Jones, io vivrei una vita completamente diversa di quella che vivo. Se io pensassi che Dio non ha la spada di Damocle sulla mia testa, aspettando che io sbagli per fulminarmi, ma mi ha liberato tramite Gesù, cambierebbe molto. Che tutto quello che entra nella mia vita è permesso da un Dio amorevole, non per che è adirato con me, ma l'ira è stata tolta, ma perché mi ama, mi corregge, mi disciplina, mi fa vedere cose che devo correggere nella mia vita. Questo per i Tessalonicesi cambiava il loro modo di vivere ogni giorno. Ho perso di vista gli slide, li abbiamo fatti tutti? Fratelli e sorelle, cerchiamo la fama, aspiriamo alla fama che Dio approva e della quale la Chiesa dei Tessalonicesi è esempio. Caro Padre, grazie per questo esempio di Chiesa che ci hai dato, la Chiesa di Tessalonica. Signore, Tu conosci i nostri cuori, non ci interessa la fama, non ci interessa essere conosciuti, ma ci interessa seguire i valori che la Tua parola ci insegna in questa epistola. Continua a lavorare in noi, continua a far interiorizzare queste verità nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel nome di Gesù. Amen.